Secondo Giovanni capitolo 14, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dal ritiro di spiritualità di all'Esmo il 14 ottobre del 2001 sul tema il rigore del Vangelo e la misericordia infinita, Gesù dà questo messaggio. Figli miei, rigore per chi segue Cristo significa comprendere sempre più profondamente il suo mistero e crescere nella sapienza del cuore e nel discernimento della verità. Significa accogliere che nulla cambia, ma ogni cosa si manifesta in misura più ampia e più profonda e si sviluppa mostrando possibilità sconosciute. Su questa strada la mia misericordia vi si fa compagna, pronta a risollevarvi ogni volta che inciampate con sincerità e pentimento volete riprendere il cammino. Ma la mia misericordia è molto di più, figli miei, ed è quella che stupisce gli angeli, raggiunge creature e angoli del mondo che non avrebbero altra possibilità di salvezza, e entra in situazioni apparentemente chiuse e senza speranza, ma non vuole entrare da sola. La mia misericordia vuole entrare insieme con voi. Per questo vi chiedo di essere misericordiosi come il Padre vostro. Attraverso di voi io posso beneficare creature vicino a voi e altre che voi neppure conoscete, ma incontrerete con stupore e con gioia al tempo che sarà. Accogliete dunque la parola di vita eterna, confidate nella mia misericordia infinita e donate la vostra ricchezza ad ogni creatura. Vi benedico, Gesù. Io credo che la frase, allora per entrare un attimino tra il messaggio e il Vangelo, credo che la frase del Vangelo, oltre a essere una dichiarazione, una carta d'identità del Signore, ci fa capire che questo Signore lo possiamo poi conoscere come Padre innanzitutto, ma anche come misericordia, ma anche come appunto Gesù. E quindi è chiaro che il Vangelo a questo punto diventa la parola incarnata di Cristo, non solo nel racconto delle vicende che lui ha vissuto, ma è soprattutto quella realtà potente che dentro di noi diventa invece essere proprio divina volontà attraverso il dono e la luce del dono del divin volere che ci ha dato. Ma poi ecco, questo messaggio, oltre a essere per noi la via, cioè la verità quindi della nostra vita, ma è anche appunto la spinta della vita, perché noi più siamo misericordiosi, più siamo spinti a vivere e più abbiamo voglia di conoscere il Signore, più ci sentiamo appunto contenti di questo cammino e poi soprattutto più impegnati, che è la cosa principale. Credo che il Vangelo ci parla certamente nel racconto dell'esperienza di Gesù tra di noi, la vita pubblica, le sue parole, i suoi gesti, eccetera, ma dall'altra parte però c'è molto di più e quindi il messaggio aiuta anche a capire quello che non è così palese, chi è veramente il Signore. E questo per me è interessante, moltissimo, spero per voi sia lo stesso. Di fatto comunque questo messaggio non esclude il Vangelo e tantomeno il Vangelo esclude questo messaggio che apparentemente sembrano distanti. Fiat.
Infatti il Signore in quell'occasione diceva: il rigore più assoluto nella richiesta di adesione e la misericordia offerta alla fragilità umana che tenta di vivere la radicalità della scelta. Per cui è un intreccio, è un abbraccio.
Sì,
davvero. A proposito del Vangelo, mi veniva in mente mentre lo leggevi, io sono la via, la verità e la vita, mi veniva in mente che quando Gesù è risorto con lui anche la via per poter raggiungere il Padre, è risorta quella verità che possiamo scoprire se la cerchiamo con perseveranza, con fede, con amore, con desiderio di scoprirla, ed è risorta la vita, è risorto praticamente tutto quello che viene offerto a noi per poter raggiungere la meta che è stata promessa. Iat.
Grazie.
In attesa dei fratelli mi inserisco io. Quando nell'umano pensiamo al termine rigore, ci viene in mente qualcosa che sa di obbligo, che sa di costrizione, e qui il Signore ci rivela invece tutt'altro. Ci dice che il rigore significa comprendere profondamente il suo mistero, crescere nella sapienza del cuore, nel discernimento della verità. E quindi ci apre uno spiraglio completamente nuovo. E ci dona uno sguardo sulla vita nostra e su quella che abbiamo intorno, completamente rinnovato, completamente risorto. E penso che la misericordia più grande che possiamo dare alle creature è proprio quella della verità. C'è tanta confusione, tanto disorientamento. E quindi se noi rimaniamo ancorati al Vangelo e viviamo questo rigore che Cristo ci indica, riusciamo anche ad offrire alle creature disorientate la carità più grande, che è proprio quella di offrire la verità. Penso che mai come in questi tempi ci sia questo bisogno e questa necessità. Senza dimenticare che il Signore si china su di noi ed entra con noi in ogni situazione. Mi piace tanto questo, la mia misericordia vuole entrare insieme con voi. È proprio vero che se vogliamo portare misericordia dobbiamo farlo attraverso tanta preghiera, attraverso tanta umiltà, fondendo il nostro cuore nel cuore di Cristo. Fiat.
Grazie Gigli, ed è bellissimo il fatto che sottolinea che questa misericordia noi la possiamo portare a persone neppure conosciute, sempre per grazia della divina volontà, e che incontreremo con stupore e con gioia. E questo è il divino volere, questa la possiamo portare soltanto se la portiamo con Lui, se Lui la porta in noi e con noi nella divina volontà, altrimenti possiamo agire solo nel nostro piccolo spazio, nel nostro piccolo tempo.
Giuseppina.
Sì,
Giuseppina.
ciao Aurora. Io mi rifaccio a quello che hai detto, nel senso che anche a me piace moltissimo questa parte, quando lui dice, quando il Signore ci dice che se noi viviamo la sua parola, viviamo lui in effetti, perché lui è la parola, la via, verità e vita. E il messaggio poi, quando lui ci parla, è come se spiegasse ancora di più quella frase lapidale, io sono la via, la verità e la vita. Io la comprendo molto di più poi leggendo il messaggio che lui ci ha dato. E tornando a prima, mi piace moltissimo quando dice appunto che attraverso noi, cioè se noi viviamo, quindi nel divino volere, questa misericordia del Signore che è anche questo, Lui riesce attraverso di noi a raggiungere le persone che sono vicine a noi e che noi magari umanamente diamo per perdute, per spacciate, passatemi questo, lasciatemi passare questo termine. Invece con Lui, cioè senza che ce ne accorgiamo, vivendo in Lui e vivendo in profondità la parola che è Lui, noi riusciamo a salvare quelle persone intorno a noi che noi pensiamo siano perse. E poi la cosa meravigliosa e splendida è che conosceremo un domani anche il bene fatto a quelle persone che qui, in questo tempo, noi non conosciamo. Fiat.
Grazie, Giuseppina.
Pia.
Sì, eccomi.
Ciao.
Io Di solito non mi inserisco mai subito, ma invece questo messaggio mi ha proprio aperto così una piccola luce, che poi forse è anche grande, non lo so. Cioè, il Signore intanto chiede sempre la nostra collaborazione, e perché io penso che proprio nel momento che Lui chiede a noi la nostra collaborazione e noi l'accogliamo, ecco che i primi a essere trasformati siamo noi. Nel momento che noi siamo trasformati, allora Lui si può inserire in quello slancio del nostro cuore verso l'umanità intera, e allora entra in noi la sua potenza, la sua grazia, tutte le sue virtù, che noi proprio trasferiamo all'umanità, perché Lui ce le fa passare tutte prima per noi. Ed ecco che Lui si inserisce e noi acquistiamo quella grazia, quella potenza, quella possibilità di accogliere veramente l'umanità intera. E questa è una cosa straordinaria che solo la Divina Volontà ci può dare. Sì.
È così, Pia. Fiat, grazie. Apri il microfono, Adri.
Sentite?
Sì, cara, sì.
Bene. Allora, io adesso, come nell'illuminazione, ho pensato, il Signore è amore. E tramite questo amore è concesso la sua misericordia. Lui ci ama così come siamo, con i nostri difetti, con i nostri peccati. E ci perdona ogni volta che cadiamo. Perché? Perché Lui c'è l'amore. E quindi credo che noi ci chiede di amare. Perché tramite l'amore ci sta anche la misericordia. Questo ho pensato su quello che mi è stato detto la mia mente in questo momento. Però vorrei fare una preghiera, perché il mio sacerdote lavora presso Sant'Ombò, un ospedale dove ci sono tanti bambini che muoiono. Quindi chiedo al Signore di salvare tutti i bimbi che stanno ancora in ospedale, di accogliere quelli che sono morti e di dare forza a quei genitori che purtroppo hanno una grande perdita. Fiat.
Fiat, uniamo la tua preghiera. E poi, per quanto hai detto prima, certo che il Signore ci ama così come siamo e aspetta che noi gli diciamo il nostro sì, e quando gli diciamo il nostro sì, Lui ci trasforma siamo già sua immagine e somiglianza, ma un po' zoppicanti per via del peccato. Ma quando gli diciamo il nostro sì, quando il nostro fiat è vero, continuo, costante e fedele, allora ci trasforma in sé, perché possiamo ritornare allo stato primiero della creazione, così come Lui ci ha pensati. Fiat.
Eccomi.
Ciao.
Ciao. Questo messaggio si sposa proprio bene con i misteri della luce che abbiamo meditato. So che non è un caso, però a me ha colpito particolarmente il quarto mistero, perché come dice un acconto di paradiso, quante volte il Signore ci dà acconti di paradiso per sostenerci, per spingerci, per sospingerci, per sostenerci e farci strumenti nelle sue mani. È la sua misericordia che si china su di noi anche quando cadiamo, non sta lì a puntare il dito, a dire ah, hai sbagliato, allora adesso no, è proprio... Attraverso la sua luce tutto acquista un significato diverso e veramente a volte ci avvolge con il suo amore e non ci fa guardare più indietro. Chi ha intrapreso questa strada non vuole tornare indietro, non ci pensa minimamente, vuole solo guardare avanti e raggiungere il traguardo. Fiat.
Fiat, grazie Rosy. E non possiamo neanche guardare avanti e raggiungere il traguardo da soli, ma questo tu lo sai benissimo e anche lo fai. Perché il Signore vuole che noi non lasciamo indietro nessuno come Lui non vuole lasciare indietro nessuno.
No, no, assolutamente, perché per essere gioia piena dobbiamo portare tutti con noi.
Tutti. Fiat.
Fiat.
Tutti ci vuole proprio misericordia, eh? Cioè, è perché se non siamo misericordiosi difficilmente possiamo portare tutti. Ora, noi abbiamo certo la conoscenza di un dono fantastico, ma effettivamente più ci trasformiamo in misericordia, e io questo chiedo al Signore, e più posso portare veramente tutti, nello specifico, nelle situazioni anche inimmaginabili, nelle persone che incontro, in quelli che vedo che fanno il male. Ecco, se il Signore non mi trasforma in misericordia, non riuscirei, perché sono impedito dal ragionamento, dalla mia esperienza, dalla mia sensibilità, le emozioni mi impediscono di diventare misericordia. Perciò la Divina Volontà, trasformandomi, mi può aiutare a diventare quella misericordia che Lui chiede in questo messaggio. Di fatto però, ecco, non è naturale la cosa, però è voluta, e questa intenzione, questo volere mi dà speranza della sua potenza dentro di me. Quando vuoi, come vuoi, Signore. Amen. Fiat.
Fiat, grazie Padre Luca, ma lo diceva già nel Vangelo. Siate misericordiosi come il Padre vostro. E noi ci chiedevamo com'è possibile questo. Adesso col dono della Divina Volontà sappiamo che cosa aveva in mente il Signore, perché solo nella Divina Volontà è possibile. Altrimenti l'umanità, per quanto è buona e generosa, ti impedisce questa totalità verso l'umanità. E veramente, come dicevi tu, non è possibile. Diventa possibile nel momento in cui la misericordia ci abita.
Sì. Poi siamo delle persone emotive, siamo persone anche intellettive, per cui il nostro ragionamento ci frena, la nostra emozione ci frena, e questo è importante, quindi perciò che ci sia nell'anima il nostro fiat preciso, quello sul quale, come quando si fa nella scalata, si mettono i chiodi, un chiodo così forte che posso levare davvero tutta l'umanità verso il monte più alto.
Ti ricordi, noi vogliamo vedere in ginocchio tutti quelli che il mondo vuol vedere impiccati.
Esatto.
perché il Signore li vuole, è morto anche per loro.
Davvero.
È difficile far passare questo concetto se non c'è il fiat, eh? Anche le persone più buone e generose non ci stanno.
Sì.
Chi è?
Paola.
Paola, ciao.
Eccomi, buonasera. Sì, mi colpiva discernimento della verità. Significa accogliere che nulla cambia, ma mostrando possibilità sconosciute. Allora questa sera, davanti a tutti i problemi, a tutta la confusione, a tutta la Babele, quello ha detto, quello ha smentito, chi ha parlato, chi non ha parlato, la Divina Volontà supera tutto e tutti. Per cui tutto è possibile. E quindi qua giù la misericordia della Divina Volontà può raggiungere i posti bui, per cui non ci deve interessare proprio più niente di quello che ci gira intorno. Ci basta la verità unita alla misericordia, e che sia Fiat Maranatha.
Grazie Paola. Ci interessa per poter svolgere quell'aiuto che il Signore ci chiede per poter svolgere il nostro ruolo e basta. Certo.
Certamente.
C'è una mano alzata?
Alessandro.
Alessandro, ciao.
Sì, buonasera. Con quello che diceva la sorella di prima, in un libro di Luisa, mi viene in mente, non mi ricordo quale volume, che Gesù a un certo punto gli dice non guardare né a destra né a sinistra, cioè non ti deve interessare, guarda a me, quindi... non mi ricordo più il volume o il testo, dice non guardare né a destra né a sinistra, cioè fissati a un certo punto del mondo, quello che dicano, che facciano. Noi abbiamo la verità insita nel Vangelo e nella Bibbia, il completamento con la divina volontà ti porta a uno stato che del mondo, di quello che dicono, quello che fanno nella Chiesa, cioè proprio... non ti interessa perché tu sei nella divina e nella divina volontà, come dice Luisa, non guardare né a destra né a sinistra, ci sono degli eventi, ma tu fissa gli occhi in me. Ecco, quindi è molto molto bella questa cosa. Ecco, a me dà tanta pace e mi toglie tanti pesi e tanti bagagli che prima, non conoscendo la divina volontà, ti portavi dietro. Quindi a me adesso io sto nella divina volontà, cerco di vivere la divina volontà e questo mi dà tanta forza. Ecco. Poi magari tu, Aurora, puoi completare la cosa, ecco, o padre Felice.
Ma il Signore dice guardate a me, sarete raggianti. Non possiamo distogliere gli occhi dal mondo soltanto nella misura in cui è necessario guardarlo per aiutarlo, per pregare, per portarlo a Cristo, non certo per preoccuparsi di quello che fa e non certo per curiosità. Ecco, questa, direi, questo discernimento è importante.
Fiat.
Fiat, grazie Alessandro.
Buongiorno, buonasera. Volevo dire una cosa, spero di non essere troppo lunga e verbosa. Ogni parte del messaggio di stasera, compresi i misteri della luce, è da meditare, perché c'è proprio un filo rouge, un filo rosso che lega la meditazione dei misteri della luce al messaggio di Cristo. Don Stefano pochi giorni fa durante l'omilia diceva che la fede cristiana o è radicale o non è. E nel messaggio si diceva appunto che, come l'ho interpretato io, è un invito, un ulteriore invito all'impegno permanente di tutti noi figli del divin volere a portare Gesù agli altri. Ecco, nel primo mistero ci ricorda il Signore i figli del divin volere devono essere luce per scaldare i cuori dei fratelli e illuminarli nelle tenebre del mondo. Nel secondo mistero dobbiamo chiedere il vino nuovo, cioè il regno promesso per noi e per tutti i fratelli, sicuri di essere esauditi dal Signore. E dobbiamo tenere aperte le porte della casa in cui già molti di noi oggi ora abitano, per accogliere tutti coloro che vorranno entrare con le luci accese, con le luci delle nostre lampade accese e la mensa apparecchiata per chiunque voglia cibarsi e quindi anche salvarsi. L'Eucaristia del terzo mistero è un acconto di paradiso, è la vita con l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio che condivide la nostra intimità quotidiana e che noi incorporiamo e ci trasforma in Lui. Ed è questo Dio che noi dobbiamo portare ai fratelli, accompagnandolo nell'incontro con i fratelli di ogni tempo e di ogni luogo, portando il suo abbraccio, il suo amore, il suo perdono a chiunque lo voglia accogliere. In questo incontro che consola il cuore misericordioso di Gesù, siamo finalmente una sola cosa con Lui e con tutti, sempre meno noi stessi e sempre più uno con la Trinità Beata e con la Madonna e tutti gli angeli e i santi. Questa radicalità della nostra fede di cui si parlava nel messaggio di stasera vuol dire essere fedeli alla parola eterna ed immutabile che è Gesù, il Verbo incarnato. Se meditiamo questa parola di giorno e di notte, come dicono i salmi, ecco che la parola immutabile ed eterna ci svela possibilità sconosciute e significati prima inimmaginabili. Germoglia dentro di noi e dà frutti insperati di bene, frutti di misericordia da spendere e da portare ai nostri fratelli. Ed è questo il mistero della parola, la sua immutabilità eppure la novità che sempre racchiude per chi la coglie, si fa piccolo e si riconosce bisognoso di tutto. La parola ci riempie della sua misericordia e ci spinge a portare questa misericordia a tutti e tutti i fratelli, anche a quelli che non conosciamo. E vorrei concludere dicendo che in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, sempre più fratelli hanno bisogno, il bisogno è sempre più grande, basta guardarsi intorno e lo si vede, e il lavoro da fare è tanto. Dio ci vuole operai della sua vigna e perciò noi dobbiamo lavorare per lui e lui provvederà alle nostre necessità senza che noi abbiamo bisogno di chiedere, perché la sua misericordia sa bene ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco, questo volevo dire. Fiat.
Fiat, grazie Ale, è proprio così. E cerchiamo di farla diventare vita della nostra vita, tutto quello che hai detto.
Sì, grazie. Io lo spero, col vostro aiuto sicuramente. L'intenzione c'è.
Sì.
Il desiderio c'è, anzi è una necessità. È una necessità che credo che sentiamo tutti noi figli del divin volere. Non è un dovere, è proprio una necessità.
È anche una gioia.
È una gioia grande, è una gioia grande.
Fiat.
Fiat.
Silvana.
Eccomi. Magari la voce è un po' tremante. Però, no, signora, pure. Grazie. Allora, io volevo unirmi alla frase del messaggio, la prima, che mi colpisce tanto. Figli miei, rigore per chi segue Cristo significa comprendere sempre più profondamente il suo mistero e crescere nella sapienza del cuore e nel discernimento della verità. E allora mi viene in mente la frase di Santa Benedetta della Croce che dice: non accettate nulla come verità che sia privo di amore e non accettate nulla come amore che sia privo di verità. L'uno senza l'altro diventa una menzogna distruttiva. Ed è vero, perché la sperimentiamo nel divin volere, che nelle cose del mondo, io la interpreto così, che accettare una verità che sia priva d'amore può essere una verità del mondo, che magari in quella cosa è una verità, ma è sterile, addirittura può essere distruttiva, perché se è priva di amore, dell'amore di Gesù, quello misericordioso, quello che si occupa per il bene delle creature, quella verità può essere anche...
La verità è lui, la verità è una persona, è Gesù Cristo.
Esatto, e invece nel mondo la fanno diventare la verità dei potenti, la verità, no? Una verità da pretesa del mondo, ecco. E poi invece non accettate nulla come amore, che sia privo di verità, può essere l'amore del mondo che ha la durata del vento, come tira il vento, quindi alla prima burrasca, no? E che sia privo di verità. Cioè, se non è radicato quell'amore alla croce di Cristo, alla croce di luce che stiamo vivendo e stiamo sperimentando nell'inverno, che non è dalla mattina alla sera, è un cammino profondo che non lo comprendiamo subito, no? Attraverso anche le sofferenze il Signore ci trasforma. Sembravamo non di essere arrivati, perché se no non rischio di non essere compresa, che magari fosse stato in quel punto il divin volere, invece il Signore ci chiama da un'altra parte e ci dice: no, aspetta, la fede, il divin volere è un cammino, è un viaggio, ti sto chiamando anche da un'altra parte. Quindi rimani stordito perché capisci che c'è molto di più, è un viaggio eterno, appunto. E quindi quell'amore senza la verità di Dio non è radicata al suo amore senza misura, e quindi è una verità sterile, come l'amore senza la verità di Dio. È un amore fasullo, sì, potrebbe essere vero in quel momento, ma è un amore che non è aggrappato a quell'amore dell'Eterno, che è misericordioso, ha occhi infiniti, guarda nel profondo della creatura, non si sofferma alle cose superficiali. E io lo sto sperimentando tutto, e infatti poi mi tira su, mi rincuora la frase dell'ultimo messaggio di stasera, quando dice: accogliete dunque la parola, comincia prima, la mia misericordia vuole entrare insieme con voi, per questo vi chiedo essere misericordiosi, come il Padre vostro, attraverso di voi io posso beneficare creature vicine a voi e altre che voi neppure conoscete, ma incontrerete con stupore e con gioia al tempo che sarà. Accogliete dunque la parola di vita eterna, confidate nella mia misericordia infinita e donate la vostra ricchezza a ogni creatura. Ecco, donate la vostra ricchezza a ogni creatura. E il Signore ci sta trasformando.
E la nostra ricchezza, Silvana, che cos'è?
La nostra ricchezza è guardare, è proprio avere sentimenti di blu, guardare con altri occhi.
È lui la nostra ricchezza.
Brava.
È lui la verità, è lui la ricchezza, è lui la parola, è lui la misericordia. Qualsiasi cosa buona è riconducibile a lui.
Sì, lo sento proprio nel mio cuore, che anche proprio lì nell'avversità, nella cosa impossibile umana, lui mi richiama amore, perché abbiamo lui dentro in questo cammino, mi fa vedere questi occhi misericordiosi, mi fa fare atti che umanamente ti dico: ah, tu sei matta, cioè veramente, e invece a me viene naturale. Ma non con umiltà, perché è un cammino favoloso che, ripeto, non è dalla mattina alla sera. Lo comprendi man mano attraverso lacrime amare e sofferenze, e il Signore ci trasforma proprio lì. E a me sta facendo tantissimo male, perché mi sta rimodellando a sua immagine. E quindi lo ringrazio tantissimo, e volevo trasmettere questo a tutti i fratelli con tutto il mio cuore e con tutto l'amore di Dio. Fiat.
Fiat, grazie Silvana.
Aldarelli, prima Francesco, vai.
Dunque, questa parte qua, questo Vangelo veramente è meraviglioso, e una volta che si sperimenta la via e si continua, veramente si nota che la misericordia del Signore è un qualcosa di inesauribile. È un qualcosa, infatti a me mi ha colpito anche questa parte qua. Io sono stato anche a un ritiro spirituale di Frappio a Castel Petroso, ed è stato un qualcosa di meraviglioso anche questo, che mi ha dato anche, diciamo, assimilando queste giornate, mi ha dato anche una consapevolezza maggiore, diciamo, di come stiamo vivendo questi tempi difficilissimi, però allo stesso tempo questa grandezza della misericordia del Signore, che, diciamo, è sempre pronta a risollevarci. Infatti io stesso, diciamo, quando mi sono trovato a sperimentare qualcosa di più, diciamo, di questo cammino fraterno meraviglioso insieme a fratelli che hanno queste esperienze così belle, così profonde, basta abbandonarsi di più a lui e lasciarsi guidare da lui in questo cammino che sembra arduo, quando magari uno si sente in una strada di sofferenza, una strada quasi di solitudine. Dico quasi, perché nessuno in questo cammino si può sentire veramente da solo. E quindi devo dire che anche la contemplazione stessa per esempio dell'Epifania, no? Rafforza, a me questo fatto mi ha rafforzato di essere presente in un posto bellissimo anche come Castel Petroso, dove si comprende anche maggiormente la sofferenza, ma insieme al Signore, insieme alla misericordia. Ecco, tutto questo quindi mi ha fatto sentire rafforzato in questi tempi in cui veramente, diciamo, in passato avrei reagito in un modo diverso di fronte a delle difficoltà che, diciamo, sembravano per me insormontabili verso quello che è il recupero di un affetto di una figlia che è in una situazione particolare ancora. Però ecco, in me ci sta sempre quella speranza di andare avanti e di risolvere comunque qualcosa, perché ecco, sicuramente nella infinita misericordia del Signore insieme con Lui tutto è possibile. E poi tutto, diciamo,
tutto è possibile. Sì, certo, sì.
E poi ecco la cosa bella, sì, infatti, e poi la cosa bella appunto è che il vivere in questa dimensione, diciamo, di condivisione, che oggi è importantissima, la condivisione, diciamo, che per me è importante ogni mercoledì sera, come anche una piccola testimonianza. Oggi infatti naturalmente mi è capitato di parlare ai fiorentini, dove viene anche Emma, salutare il sacerdote Don Carlo e parlargli della divina volontà, poiché lì avevo preso delle immagini quando sono stata lì a Castel Petruso. Gli ho detto sinteticamente.
Ma però così esuli dal messaggio, Francesco, falla più breve e cerca di passare
l'esperienza
del messaggio, perché non è che bisogna del racconto della giornata.
Ringrazio il Signore, perché mentre prima mi riusciva meno facile, adesso anche, diciamo, il contatto con qualche sacerdote, diciamo, sto cercando di andarci più speditamente con quella forza che il Signore, quella conoscenza maggiore che il Signore ci dà, e quindi ho avuto modo di testimoniare questo cammino ai fiorentini, e quindi ho visto che lui ha ricevuto questo messaggio, e quindi mi fermo qua, perché è tutto opera del Signore. Fiat.
Padre Luca.
Sì, io volevo dire questo, che quello che mi sembra di aver imparato nella Divina Volontà è che, va bene, io sono un religioso, ma anch'io conosco persone, ho affetti e mi affeziono certamente. Ma credo che la Divina Volontà mi asciuga da tutto questo nel momento in cui io voglio tenere Cristo dentro di me e davanti a me. Per cui non è che tutte le volte devo portare il mio caso personale. Sempre di più questo caso personale lo devo concepire e credere nella fede che è nelle mani di Cristo. Quello che devo dentro di me, nella mia mente e nel mio cuore, è di diventare come Cristo e quindi, come dice in questo messaggio, diventare misericordia. Cioè non devo pensare sempre a risolvere il caso personale. Io devo pensare che devo aiutare Cristo nei suoi casi personali, nelle sue progetti, nella sua idea di come veramente utilizzare questo dono, perché il dono è grande ed è potente. Ma se io lo ostacolo con i miei casi personali e con il mio modo di essere, la Divina Volontà fa fatica a ingranare e ad essere efficiente. Questo lo dico perché spesso sento appunto che giustamente uno c'ha il problema in casa e deve risolverlo. Ecco, si risolve nel momento in cui io la mia fede completamente, e dentro anche la mia vita in questa fede, ci metto tutto me stesso. Poi lascio fare al Signore, però lascio fare al Signore. Non è che dico, Signore, aspetta un attimo, ti dico io come si fa. Ecco, lì non funziona. Non è che dopo un certo momento interrompo il cammino e dico, ora basta, perché qui non ci sono soluzioni, qui non si vede niente che tu operi. Questo è quello che io mi rendo conto, che se non moriamo alla nostra volontà e all'idea di questo cammino, noi non riusciamo ad assorbirlo, perché è un'illusione ed è la cosa più brutta. Diventare misericordia infinita vuol dire proprio occuparsi di Cristo. Punto. E questo secondo me è importante. Questo non vuol dire che... no, perché sennò sembra qui che il problema principale. Condivido al
100% quello che stai dicendo, perché le nostre cose sono consegnate al Signore.
Totalmente, totalmente. Allora il dono si esprime, il dono si apre, il dono diventa potente e si vede davanti ai nostri occhi che ha risolto le situazioni proprio perché in quel momento ci siamo dimenticati di noi stessi e delle nostre problematiche che il Signore conosce perfettamente, perché non è né sordo né cieco. Chi ha plasmato l'occhio può mai non guardare? Chi ha formato l'orecchio può mai non ascoltare? Questo dice anche la Scrittura, quindi nel Salmo. Perciò è chiaro che tutte le volte, secondo me, dovremmo condividere non i casi personali, dovremmo condividere invece la potenza della Divina Volontà nella mia vita, perché diventa in quel momento preghiera e ringraziamento di quello che il Signore ci ha dato, ci vuole dare sempre di più. Fiat.
Fiat, grazie Luca. È stato molto importante quello che hai detto. Se non consegniamo le nostre cose, non possiamo occuparci delle cose del Padre nostro.
Sì.
Però poi lui si occupa delle nostre.
Orca se ne occupa.
E questo orca, anche, orca. Bisogna, questo anche bisogna dirlo. Nel momento in cui le consegnate, non è che sono perse. Se ne occupa lui, che è molto, ma molto più efficace di quello che potremmo essere noi.
Sì.
Grazie.
C'è Ornella.
Ornella. Ciao, sì. Ornella.
Ciao, ciao Lola. Allora, volevo comunicarvi un po' questo. Dopo l'intervento che ha fatto anche Padre Luca, sia la prima volta che adesso, anch'io ho fatto esperienza in questi ultimi tempi che cosa significa consegnare nelle sue mani, perché i figli, diciamo, che sono la cosa più preziosa, soprattutto per noi mamme, quella che, diciamo, ci tocca di più nel cuore quando ci sono dei problemi, delle difficoltà. E a volte ci sembra proprio che magari il Signore non ci venga in aiuto. Però l'esperienza è proprio questa, che la consegna è difficile, però dobbiamo farla, insomma. Se non c'è questa consegna, il Signore ce l'ha. In qualche modo ci forza in questo, nel senso che capisci che o tu ti blocchi o tu dici: Signore, pensaci tu. E in quel momento lì la tua fede aumenta, hai una speranza in più e il tuo fiat, insomma, incomincia a vivere. Poi volevo anche un'altra cosa. A me ha colpito molto l'ultima parte del messaggio. La mia misericordia è molto di più, figli miei. E pur condividendo tutto il resto che è stato detto, ed è quella che stupisce gli angeli e raggiunge creature e angeli del mondo che non avrebbero altre possibilità di salvezza. E in questo periodo, per esempio, io quello che vivo, che percepisco, è che i molti cristiani che sono battezzati, non voglio fare un giudizio, ma cercate di capire quello che voglio dire, la radicalità che ci viene chiesta, sia come cristiani e ancora molto di più come figli del Divin Volere, non trova spesso nei cristiani, tra virgolette, tradizionali o quelli che frequentano normalmente la Chiesa, eccetera. E io mi trovo spesso a fare questo tipo di esperienza quando sono in chiesa o alla messa o incontro altre persone che conosco, che, come diceva Padre Luca prima, siamo fatti di emotività, di sentimenti, di giudizio, eccetera. Però il Fiat ci impone una preghiera per queste persone e mi viene voglia di presentarle tutte al Padre, di portarle tutte a Lui nella Divina Volontà, perché anche loro possano, insomma, in qualche modo essere ricchi di conoscenza, di grazie, e possano aprire un po' la loro mente, il loro cuore, oppure il Signore intervenga con loro. E noi non vediamo niente di tutto questo. E tante volte mi chiedo anch'io, Signore, chissà, però io non so, non vedo, non... però te le voglio portare lo stesso perché lo sento come, come necessario nel Fiat. Posso vedere anche una persona che non mi piace, che mi è antipatica, guarda quelle come vestita, eccetera, però il Fiat mi aiuta a superare tutta questa cosa qua. Adesso non so se sono riuscita a comunicare quello che volevo dire, insomma.
Certo, dobbiamo superare l'umano se vogliamo vivere il divino.
Sì, ecco. Non è facile, però il Fiat ce lo impone questo.
Volevo aggiungere anche una cosa, che noi siamo anche una abbiamo anche un dovere di riparazione. Spesso quando appunto nelle chiese, nelle liturgie, nei luoghi, noi dobbiamo anche riparare, per cui prendiamo tutto quello che non è stato, che doveva essere e che è disarmonico nel Fiat e lo mettiamo proprio nella infinita misericordia del Signore, perché sia appunto il sangue divino di Cristo, la sua potenza, il suo amore infinito a ripristinare e riarmonizzare quello che non era, che doveva essere, per poter ottenere quella grazia infinita per noi e per gli altri. E la riparazione è anche una delle bellissime preghiere che la Divina Volontà ci ha consegnato nelle mani. Ecco, volevo dire anche questo, oltre ad aggiungere quello che ha detto, non so, per esempio Ornella, che mi è piaciuto. Grazie.
Grazie, Padre Luca.
Grazie. C'è un'altra mano alzata.
Alessandro.
Sì, in quanto diceva Padre Luca della riparazione... avendo la potenza della Divina Volontà, facendo riparazione nella Divina Volontà, abbiamo la potenza di Dio, passato, presente e futuro. Quindi noi andiamo a riparare il passato, il presente e il futuro. Cioè è una potenza creatrice meravigliosa. E questa è la potenza della Divina Volontà, che preghiamo per il passato, per il presente e per il futuro. Quindi per tutte le generazioni, quindi è una cosa straordinaria.
Certo, certo. Il Signore ce lo dice, ogni generazione vi ascolta, ci dice. Certo, yeah. Sì, sì. Grazie, yeah. Alessandro. Nunzia? Nunzia? Apri il microfono se vuoi parlare.
Rita. Ciao Aurora e buonasera Padre Roberto. Volevo dire solo una cosa riguardo la misericordia, poche parole. Io riesco ad andare alla messa solo la domenica. Mi dispiace, però mio figlio fa compagnia al padre e io vado a messa. Quello che voglio dire, mi sono imparata. La prima cosa è di pregare per l'umanità, ok? Ma l'umanità è anche povera, è anche la zingara. E io mi avvio mezz'ora prima per stare con questa zingara, per darle conforto, per parlare. E mi ha detto il suo nome, quanta figlia tiene. E siamo diventate amiche. Mi dispiace quando uno passa, anche un bravo cattolico, e passa diritto. Ma io mi ricordo le parole del Papa Francesco, toccare. E io devo dire la verità, Aurora, solo una cosa. Io quando sto con lei, io dopo vado in chiesa, a parte l'ho messa a nome Maria, perché il nome non riesco a dirlo. Però quando vado in chiesa, io già mi sento in paradiso, anche poco. Perché dico io, le persone, sì, tutta l'umanità, ma la prima cosa sono i poveri. Sono quelli che stanno in ospedale, tutto. E a me non mi interessa di nessuno, anche se vedo alcune persone che passano, sì, andiamo a chiesa tutti, ma chi pensa a questi qua, anche un sorriso, a parlare un poco? Questo è tutto quello che volevo dire, io questo intendo la misericordia, a parte con la famiglia, con tutti. Però per me questo è importante. Sono stata sempre da ragazza così. Prima cosa i poveri, non l'ho mai abbandonato. Anche facendo amicizia, perché vedi che nei poveri ci sta più Gesù. E questo è tutto, Aurora, scusami.
Grazie, Nunzia. Luca, vuoi dire qualcosa?
Ma sono scioccato, è veramente, ha ragione lei, oltretutto con questo fare francescano tipico che appunto San Francesco mi ha insegnato, uguale quello di sentire la famiglia umana una famiglia e non invece un qualcosa da mettere a posto e basta. Credo che questo esempio semplice fa capire proprio di Nunzia come anche l'affettività che dobbiamo avere nelle cose che facciamo, ed è giusto così, perché forse la misericordia la troviamo più come concetto teologico facile da accettare, ma nella pratica deve essere proprio più familiare, più affettivo, senza limiti, senza pensare al dove e come, senza dire vabbè ci pensa il Signore, ecco, d'essere noi quello come la Madonna, capaci nelle nozze di Cana, no? Come diceva prima, di pregare sia per gli sposi e attraverso lo sposo che è Cristo tutta l'umanità. E questo, ecco, si fa nei gesti semplici. Serve il vino? Va bene. Serve questa gioia che manca? E facciamola, no? Chiediamo a Gesù di versare e di cambiare l'acqua nel vino in questo momento che, con questa persona che ho davanti, che ha bisogno proprio di respirare. Chissà questa zingara da quale storia sta venendo fuori, di cui ha bisogno solo di essere guardata. E questo è il miracolo più grande della misericordia. Io comunque ringrazio Nunzia di aiutarmi a crescere e di insegnarmi come si fa. Fiat.
Grazie Padre Luca, grazie.
Grazie a te. Grazie.
Davvero, guarda, non è semplicissimo, non viene subito questa cosa. Sto pensando a quello che è sempre davanti alla Chiesa, e che più o meno gli abbiamo sempre dato qualcosa, ma negli ultimi tempi poi di più, perché a un certo punto gli abbiamo chiesto come ti chiami e poi gli abbiamo detto che deve pregare. Adesso mi chiama nonna.
Allora, a Natale ci ho fatto il regalo, ma un regalo come? Nuovo, no, dei stracci da portarci.
Sì. No, è una cosa bella, non è semplicissima, poi...
No, ma la voglio bene, Aurora, la voglio bene, ci parlo, sì, è sì, nonna.
Certo. È grazie, nonna. Grazie, padre.
Grazie a voi.
Enrica, mi sembra che gli abbia dato pure un rosario questo nostro... È vero, Harry? Ci sei?
Sì, gli ho regalato il rosario.
Te l'ha chiesto
pregare.
Lui,
vero? Sì, sì, l'ho detto per pregare, visto che lui mi ha detto che pregava e l'ho regalato il rosario.
Magari prega là, ma comunque va bene lo stesso.
Va bene, intanto gli ho dato quello, c'è il crocifisso su, quindi sicuramente l'aiuterà in qualche modo.
Grazie. Prego.